FM.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Diplomazia in fase di stallo per Gaza nella striscia, poi è sempre più emergenza umanitaria. E ancora, nei primi 25 minuti del mondo, la radio faremo un focus sul G7 energia e clima e cercheremo di capire quali passi sono stati fatti davvero verso la transizione ecologica. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio. Allora, gli ultimi attacchi di Israele portano il numero totale delle vittime dal 7 ottobre a circa 34.530 persone uccise e circa 77.000 ferite. Ma pensate, ci sarebbero almeno 8.000 palestinesi ancora ritenuti dispersi. Questo lo ha detto il ministero questa mattina, il Ministero della Sanità di Gaza, precisando che nell'ultimo giorno i raid dell'esercito di Israele hanno ucciso 47 persone e ne hanno ferite 61. Intanto nella regione c'è anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken per discutere, lui è arrivato in Giordania, per discutere di come aiutare, aumentare gli aiuti umanitari alla striscia di Gaza e ringraziare il Regno per la sua assistenza durante l'attacco iraniano contro Israele di metà aprile. L'ONU ha confermato l'incremento dell'arrivo dei camion a Gaza con gli aiuti umanitari, ma viene anche detto che questa non è la migliore misura per valutare l'effettivo miglioramento della macchina dei soccorsi. Allora, proprio sui soccorsi, per capire come stanno andando, noi abbiamo in linea Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Buon pomeriggio, Della Longa.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, voi in questo momento quale aiuto state dando a Gaza e che cosa ci possono dire, diciamo, le vostre antenne sul territorio?
Guarda, noi in questo momento, tramite i colleghi della Mezzaluna Rossa palestinese, stiamo continuando a cercare di supportare i servizi di emergenza, quindi parliamo di ambulanze, posti medici avanzati e il supporto psicologico riteniamo un lavoro fondamentale, soprattutto per i bambini. Tutto questo però è con capacità limitate. Ovviamente sul lato del confine egiziano continuiamo con la Mezzaluna Rossa egiziana a lavorare per far entrare gli aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza, ma il punto sostanziale è ancora la mancanza di accesso in molte parti della striscia di Gaza, penso al nord, alla mancanza di sicurezza e anche al bisogno di un aumento massiccio di aiuti umanitari, anche se, come diceva giustamente lei, i camion in qualche modo stanno aumentando, il numero è ancora molto basso e soprattutto manca una condizione di sicurezza sia per operare in tutta la striscia di Gaza, ma sia anche per avere i civili al sicuro quando vengono a prendere ciò di cui hanno bisogno.
Ecco, noi siamo a maggio, sappiamo quanto, diciamo, quella zona sia colpita dal cambiamento climatico. A questo punto ci saranno anche delle necessità mediche urgenti, oltre logicamente a tutte le persone che sono ferite.
Ormai il cosiddetto punto di non ritorno è stato passato ormai da settimane se non a mesi, il sistema sanitario è al collasso, oltre ai feriti di guerra che ovviamente aumentano, parliamo di tutte le patologie mediche che avrebbero bisogno di una risposta dai basilari, da avere un antibiotico di base, a ovviamente le malattie croniche, e se non si ha, se una persona deve fare dialisi, chemioterapia o un diabetico ha bisogno di insulina, non ha accesso alle cure mediche, cioè presso gli ospedali, in molti di questi casi significa la morte della persona. In aggiunta a questo, come diceva giustamente lei, l'arrivo del caldo, che è già arrivato nella striscia di Gaza, con picchi che aumenteranno di ora in ora e di giorno in giorno, significherà situazioni in cui non c'è acqua potabile, non c'è nessun tipo di sanificazione, le persone vivono in una situazione in cui non c'è neanche nessun sistema, per esempio, di raccolta dei rifiuti. Significherà drammaticamente che, a meno che non ci sia un intervento massiccio, vedremo delle patologie continuare a crescere.
E rischiamo anche lo svilupparsi di epidemie a questo punto?
Drammaticamente questa è una delle possibilità, ed è qualcosa che noi stiamo già vivendo. Noi magari siamo abituati all'idea che anche una banale, tra mille virgolette, influenza non sia un problema molto importante. L'influenza dentro la striscia di Gaza, penso soprattutto ai bambini o alle problemi gastrointestinali, sta già andando ovunque, come fosse sostanzialmente, si sta propagando come se fosse un incendio. E se ovviamente un neonato, penso un bambino molto piccolo, non ha accesso a cure mediche, non ha accesso a possibilità di reidratarsi con problemi gastrointestinali, beh, quel bambino è a rischio vita, ed è quello che drammaticamente i cittadini di Gaza stanno vivendo giorno dopo giorno.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Buon pomeriggio, Della Longa.
Grazie a voi, arrivederci.
فقعدت في الصالون لسه شويه ما شفت الا كل كله بهيل كله بينزل.
E allora vi diamo anche l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda appunto Israele. Il premier Netanyahu ha detto: entreremo a Rafah con o senza accordo. Infatti Netanyahu ha incontrato questa mattina alcuni familiari degli ostaggi in mano ad Hamas. Hamas risponde in qualche modo anche al segretario di Stato americano Blinken e dice: fermare i crimini non è una generosità. Ecco, Blinken aveva invitato appunto Hamas a cogliere l'offerta, ripeto, l'offerta di una tregua avanzata da Israele in cambio appunto del rilascio degli ostaggi. Per le vostre opinioni su quello che sta succedendo, io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 335-124-3722, lo ripeto 335-124-3722. Ma oltre a Gaza c'è la Cisgiordania, pensate, sono 491 i palestinesi rimasti uccisi in quella zona dall'inizio della guerra. Questo l'ha riferito il Ministero della Sanità dell'Autorità Nazionale Palestinese, che ha sottolineato che tra le vittime ci sono anche 123 minori, 5 donne, 5 anziani, 10 detenuti delle carceri israeliane. Insomma, davvero la Cisgiordania rischia di essere l'ennesima polveriera proprio in quella zona. Ma insomma, come si vive proprio in Cisgiordania? Ecco come ci ha risposto Andrea Veduto, portavoce dell'associazione Pro Terra Sancta.
Ma allora, innanzitutto possiamo dire che c'è una situazione di estrema tensione che permane. I movimenti sono a tutt'oggi molto difficili, gli spostamenti soprattutto tra Israele e la Cisgiordania sono estremamente complessi, specialmente nelle città come Ramallah, nella città di Nablus, Jenin, cioè le città che sono, diciamo, i centri più abitati della Palestina, della Cisgiordania, dove è davvero difficile muoversi. E poi naturalmente ci sono degli scontri che direi di un'entità considerevole, soprattutto a ridosso degli insediamenti. Quindi in Samaria, vicino Nablus, a Jenin, ci sono degli scontri che permangono tra coloni israeliani e cittadini palestinesi, ma anche a Betlemme, se vogliamo, ad esempio nelle proprietà alcune della chiesa, dove appunto coloni stanno entrando per occupare spazio. Ecco, abbiamo saputo di episodi davvero spiacevoli da questo punto di vista, anche di orti che sono stati cominciati a coltivare dai coloni, e questa naturalmente è una situazione che si è venuta a verificare dall'inizio del conflitto, no? Da questa nuova fase del conflitto, dove davvero le tensioni si sono esacerbate e naturalmente anche l'atteggiamento dei coloni è diventato più aggressivo. Quindi la Cisgiordania respira un clima di forte tensione, dove appunto capita appunto che ci siano anche dei morti. Ricordiamoci però che...
Ecco, avveduto una cosa, ma concretamente il governo israeliano che cosa fa per fermare queste azioni estremistiche di una parte dei coloni?
No, allora in questo momento diciamo il governo israeliano non sta facendo nulla per calmare la tensione in Cisgiordania tra appunto questa parte più violenta dei coloni che riguarda fondamentalmente la parte della destra nazionale ebraica più che il resto. Siamo in colonie come Maradumin, questo tipo di scontri non si verificano. C'è da dire però che questa situazione è una situazione reale, grave e che non è iniziata appunto solo qualche mese fa, ma da un po' di anni. Cioè, ricordiamoci che dal 1 maggio del 2022 fino al 7 ottobre erano morti 500 palestinesi negli scontri con i coloni israeliani in Cisgiordania. Quindi la tensione che già si respirava prima dell'inizio del 7 ottobre, quindi prima dell'attentato di Hamas, era già gravissima. E la tensione in Cisgiordania è stata tra l'altro una delle ragioni che ha portato poi anche Hamas ad attaccare. Hamas credeva di cavalcare la rabbia che si era venuta a creare in Cisgiordania grazie a questi scontri. Non c'è riuscita, ma è anche vero che la Cisgiordania va tenuta assolutamente sotto osservazione perché è una situazione che potrebbe saltare in qualsiasi momento.
Ecco, avveduto, in qualche modo è ripartita l'industria dei pellegrinaggi?
No, direi assolutamente no. Ci sono dei pochissimi gruppi, sparuti gruppi che sono arrivati in Terra Santa per dei pellegrinaggi parziali, perché ad oggi è difficile pensare a un pellegrinaggio classico, quindi che comprende la Giudea, la Samaria, la Galilea, eccetera, eccetera. Il patriarca di Gerusalemme ha richiamato questa dimensione, cioè di ritornare per fare dei pellegrinaggi parziali, ma evidentemente la percezione in Occidente, comunque fuori dal paese, è che ci sia ancora una guerra, che si combatta ancora, lo spauracchio che la tensione si possa acuire di più, per cui i pellegrinaggi in qualche modo sono disincentivati, ecco. Quindi questo è un problema gravissimo per la Cisgiordania, soprattutto per una città come Betlemme che viveva di fatto di turismo. C'erano 25.000 persone che venivano impiegate nel turismo, erano operatori, camerieri, persone che facevano le pulizie negli hotel, che non avevano certo il contratto a tempo indeterminato, ma lavoravano a giornata. Questo significa che uno guadagna se lavora quel giorno, e ormai è da più di 6 mesi che in questo campo, nel campo turistico, non lavora più nessuno, proprio perché i turisti non sono ancora tornati.
E allora si chiude, così cambiamo argomento, si chiude il G7 di Venaria su energia e clima, Venaria in provincia di Torino. Ecco, la vera novità in qualche modo è un accordo tra le nazioni più industrializzate per uscire dal carbone entro il 2035, con l'Italia che, dice il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, è pronta a fare da apripista nel brevissimo periodo, ovvero un anno o addirittura anche meno. Pichetto Fratin ha detto che, sempre durante il lavoro del G7, che è stato affrontato anche il tema dell'energia da fissione, dello sviluppo dell'energia da fusione. Quindi lui ha sottolineato: in questo momento a livello tecnico nel documento si parla di entrambi i fronti di energia, sia da fissione sia da fusione. Allora vedremo davvero nei prossimi anni che cosa succederà sotto questo fronte. Allora, noi abbiamo in linea Gianni Silvestrini, direttore scientifico dell'organizzazione Kyoto Club. Buon pomeriggio, Silvestrini.
Buon pomeriggio.
Allora, è una notizia così importante questa uscita dal carbone, seppur mi sembra che diversi stati lo abbiano abbandonato da tempo, lo stiano per abbandonare?
Beh, diciamo che da parecchio tempo anche nelle COP si parlava di una fuoriuscita dei fossili. La novità è in qualche modo il fatto che si definisce una data che per alcuni paesi può essere impegnativo, parlo del Giappone e in parte della Germania. Altri paesi come l'Italia aveva già deciso di uscire dal carbone entro il 2025, quindi non c'è nessuna novità, e anche il Regno Unito sta rapidamente uscendo dal carbone. Diciamo complessivamente nel 2015 il 29% dell'energia del G7, dell'elettricità del G7 veniva dal carbone, 29%. l'anno scorso era il 16, si è dimezzato in soli 8 anni, quindi il carbone viene già abbandonato nei paesi industrializzati, rimane invece molto importante in Cina e in India. Anche lì però le rinnovabili stanno crescendo molto rapidamente e quindi anche in quei paesi progressivamente andrà sostituito.
Senta, invece questa apertura al nucleare, perché il governo ogni tanto rilancia sul nucleare che sia da fissione o da fusione, con queste mini centrali nucleari che insomma interesserebbero anche a tante aziende proprio anche per alimentare, diciamo, la propria produzione. Lei che cosa ne pensa? È in questo momento il caso di studiare anche questa opportunità?
Allora, studiare va sempre bene ed è giusto che si faccia ricerca, dopodiché mi pare veramente un'opzione che per un paese come l'Italia è fuori dagli orizzonti, nel senso che noi abbiamo abbandonato il nucleare tradizionale, il nucleare convenzionale, i grandi impianti nucleari in Europa, negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno fatto un'enorme fatica con tempi raddoppiati, sono solamente poi 3 gli impianti e con costi che sono anch'essi più che raddoppiati. Visto appunto le difficoltà di andare avanti sul nucleare convenzionale, si sta lavorando molto sugli small modular reactors, i piccoli reattori, che però anche questi hanno difficoltà perché l'impianto che era più avanzato negli Stati Uniti, in U-Scale, ha alla fine abbandonato la ipotesi di realizzare un impianto. Quindi è una ipotesi che forse vedremo in termini di fattibilità nel 2030-35, una cosa del genere. Quindi poi la realizzazione pratica prima del 2040 non l'avremo. E nel 2040 le rinnovabili avranno già completamente cambiato il panorama mondiale.
E allora vedremo anche dal punto di vista del nucleare che cosa succederà, però sembra in qualche modo una tecnologia che rischia a questo punto, al 2040, di essere vecchia. Senta una cosa però, poco fa il ministro ha detto che l'Italia ha posto in modo forte il tema della crescita dell'uguaglianza, che è stata accolta da tutti come un tema importante, ovvero aiutare a far crescere il continente africano secondo gli obiettivi della COP28. Insomma, bisogna cercare di aiutare anche l'Africa, diciamo, a inquinare di meno e a utilizzare meglio l'energia, perché loro ci dicono logicamente: voi siete cresciuti per tanti decenni, avete inquinato e ora chiedete a noi di fare sacrifici.
Sì, non tanto inquinare di meno, perché salvo alcuni paesi come Sudafrica che usa ancora il carbone, ma il problema è dare l'energia elettrica. Cioè, abbiamo mezza Africa che non ha accesso all'energia elettrica, quindi il vero sforzo è quello di accelerare il processo di diffusione, soprattutto grazie alle fonti rinnovabili, al solare, della realizzazione di microgrid a livello di villaggio, in modo da fornire l'energia elettrica a questa parte dell'umanità che non ha accesso all'energia elettrica. E poi naturalmente ci stanno anche impianti di più grande scala, come si sta facendo in Marocco, come si sta facendo in Kenya, in cui ci sono impianti eolici, impianti fotovoltaici di più grande scala per fornire la rete elettrica nazionale. Quindi in Africa in realtà si vedrà una accelerazione delle rinnovabili nei prossimi 10 anni significativa.
E tra l'altro in effetti c'è un impegno dal G7 per triplicare le rinnovabili entro il 2030. Questo, diciamo, è un obiettivo ambizioso, dove però l'Italia oggettivamente deve un po' accelerare il treno. Poi di questo parleremo tra poco. Allora io ringrazio per essere stato con noi Gianni Silvestrini, direttore scientifico dell'organizzazione Kyoto Club. Grazie.
Grazie a voi.
E allora, ve l'abbiamo detto, bisogna fare di più per puntare sulle rinnovabili. Lo ripeto, c'è un impegno a triplicare le rinnovabili entro il 2030, proprio per diciamo dare un impulso forte alla transizione ecologica. Questo riguarda essenzialmente i paesi del G7, ma probabilmente poi sarà un impegno che verrà esteso. L'Italia, infatti, diciamo, ha raggiunto numeri record sulle rinnovabili nel 2023. Ecco, la produzione netta totale di elettricità è avvenuta per quasi il 44% grazie alle fonti green, ovvero idroelettrico, eolico, solare, biomassa e geotermico. Dunque, la generazione di eolico e fotovoltaico ha pesato per il 20,7% per quanto riguarda l'eolico e per il fotovoltaico del 27,2%, che hanno in qualche modo battuto quelli che sono quella che è la produzione tradizionalmente green dell'Italia, ovvero l'idroelettrico, che si è fermata al 34%. Per quanto riguarda appunto eolico e fotovoltaico, l'Italia è andata avanti con 1,5 gigawatt l'anno, ne servirebbero 10, e meglio purtroppo hanno fatto tanti altri paesi europei, purtroppo diciamo per l'Italia. La Francia e la Gran Bretagna sono arrivati a 2,8, la Spagna a 3,6 e la Germania addirittura a 7,5 gigawatt. Dunque, nei fatti, in Italia bisogna fare, diciamo, dei passi in avanti per quanto riguarda le energie rinnovabili, e questo riguarda soprattutto il fotovoltaico. Così ci conferma anche il portavoce dell'Alleanza per il Fotovoltaico, Andrea Cristini.
Quello che frena sicuramente il sistema paese, che ne rallenta un processo che è stato virtuoso per anni, perché l'Italia effettivamente ha fatto un ottimo percorso, è probabilmente l'aspetto burocratico e quindi la chiarezza normativa e anche la possibilità di avere iter chiari, sia a beneficio degli operatori, di chi deve realizzare e installare impianti, sia a beneficio di chi deve investire, ma anche a beneficio degli enti che devono autorizzare questi impianti. Quindi sicuramente il sistema Italia non si è, diciamo, riscontrato in maniera puntuale pronto al momento che ci si attendeva da tempo. Quindi questo obiettivo al 2030 e queste masse di potenza installata importante erano già note, e evidentemente non siamo arrivati sufficientemente pronti a questo.
Ecco, senta, vuole ricordare ai nostri ascoltatori qual è l'obiettivo del 2030, se non altro per il fotovoltaico?
Allora, per il fotovoltaico è una ulteriore potenza installata che va dai 60 giga circa in su. Evidentemente in 6 anni vuol dire circa, anzi di più, di 10 giga all'anno essenzialmente. E evidentemente, se pensiamo che l'anno scorso abbiamo installato circa 5 giga con tutte le code del super bonus, ed è stato un picco assoluto, siamo lontani dagli 8-9 giga del 2010-2011, insomma, quindi dobbiamo tornare su quei livelli velocemente. Quest'anno probabilmente ci sarà un contraccolpo dovuto al rallentamento per lo stop, diciamo, no, al super bonus e l'avvio un po' di nuovi mercati, come può essere quello dell'agrivoltaico, dell'utility scale, dei grandi impianti, che però soffrono del tema normativo e di chiarezza normativa che dicevamo prima.
Senta, abbiamo mancato, diciamo, un treno con il PNRR. Si poteva fare di più, secondo lei?
Si poteva sicuramente fare di più. Si deve tentare di fare il massimo possibile. Abbiamo un obiettivo in termini soprattutto di energie rinnovabili, produzione di energia e efficientamento energetico. Sicuramente in questi 2 anni si può tentare di recuperare quello che non si è riuscito a organizzare in questo periodo. È un obiettivo ambizioso e sicuramente ci sono importanti fondi da utilizzare per realizzare questi impianti. Dall'altro lato, ad esempio, il fotovoltaico oggi consente di avere un costo di produzione dell'energia che di fatto lo rende cosiddetto grid parity, quindi competitivo anche con le fonti tradizionali. Quindi senza necessità di incentivi si può arrivare a fare quegli 8, 9, 10 giga all'anno di cui necessitiamo per raggiungere l'obiettivo del 2030, che, ricordiamolo, è un obiettivo minimo, non è un massimo, è un obiettivo minimo da raggiungere. Quindi si deve e si può andare oltre questi numeri.
Le associazioni agricole temono un eccessivo utilizzo, diciamo, del fotovoltaico magari su terreni che poi potrebbero essere in realtà utilizzati appunto per uso agricolo. Voi come rispondete?
Allora, è un timore relativamente infondato, perché diversi studi da parte di università, Politecnico di Milano, hanno dimostrato che l'occupazione di suolo da parte di fotovoltaico, tra l'altro un'occupazione transitoria, non stiamo costruendo edifici che rimangono lì essenzialmente perennemente, ma un'occupazione comunque provvisoria, è mitigata dal fatto che saranno molti impianti agrivoltaici, e parliamo comunque dello 0,4%, 5%, dello 0,5% del territorio agricolo inutilizzato oggi in Italia. Quindi di fatto non è un tema, e non credo che il tema nell'ambito della produzione agricola sia la mancanza di suoli, tutt'al più ci può essere sinergia tra i due settori, facendo agricoltura di precisione a costo zero da un punto di vista energetico in impianti agrivoltaici che hanno il supporto della tecnica, perché le infrastrutture che ha un impianto fotovoltaico non ce le ha mediamente un terreno agricolo nudo. Quindi bisogna cogliere questa opportunità e, se mi posso permettere, tendiamo la mano all'associazione di categoria dell'ambito agricolo e puntiamo ad un incontro, a un tavolo, una tavola rotonda per definire le regole per essere tutti più sereni e creare un futuro sostenibile per il nostro paese.
Allora io mi fermo qua, vi ricordo che abbiamo parlato della situazione a Gaza con tutta la questione umanitaria, oltre 34.500 persone morte, una situazione sanitaria che sta peggiorando in modo notevole, gli aiuti arrivano, ma arrivano col contagocce rispetto, diciamo, alle reali necessità della popolazione. Poi un'occhiata anche al G7 su energia e clima, diciamo la principale novità, ve l'abbiamo detto, è l'uscita, diciamo, dal carbone, e poi l'Italia guarda in qualche modo al nucleare. Allora io mi fermo per circa 3 minuti e 30, vi lascio con una canzone di Emma Marrone, Non è l'inferno, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2012.
Il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no.
mondo alla radio.
Allora, vi ricordiamo che maggio è anche il mese del lavoro, ma troppo spesso i salari sono bassi e sui posti, appunto, di lavoro si muore troppo, anche e soprattutto in un paese avanzato come l'Italia.
Alcuni operatori sono trattati come pezze di ricambio. Questo è il primo lavoro, prendersene cura dei fratelli e le sorelle, del corpo, dei fratelli e le sorelle. La responsabilità verso i lavoratori è prioritaria. La vita non si smercia.
E allora il Papa ci ricorda il valore del lavoro. Però entriamo, diciamo, in quello che è successo oggi, perché il governo ha approvato la riforma delle politiche di coesione. La riforma mira ad accelerare l'attuazione delle politiche, appunto, di coesione, che prevedono 75 miliardi di euro. Nel dettaglio poi sono previste misure per sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Queste misure prevedono poi la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per 2 anni. E poi c'è una riforma del fisco, le agenzie stanno dicendo che ci sono, appunto, sgravi per l'occupazione e un bonus da 100 euro. Questo probabilmente sembra per i redditi fino a 25.000 euro. Allora, noi abbiamo in linea Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI. Buon pomeriggio, Manfredonia.
Buon pomeriggio a lei, grazie dell'invito.
E allora, quali sono le emergenze principali del mondo del lavoro oggi? Ecco, arriva questa riforma dell'IRPEF, che adesso, ecco, il vice ministro Leo dice la platea interessata al bonus di 100 euro di circa un milione e cento famiglie. Insomma, andiamo, diciamo, nella direzione di considerare meno povero il lavoro povero, che con 100 euro non è che si possa fare molto.
Sì, noi come ACLI parliamo di povero lavoro, non più lavoro povero, povero lavoro, perché, come diceva lei in partenza, il lavoro è povero perché i redditi sono abbassati. In Italia negli ultimi 30 anni i redditi sono rimasti più o meno gli stessi, ma hanno subito l'incidenza dell'inflazione, soprattutto negli ultimi anni post-Covid. L'OCSE misura intorno al 7% questa perdita di reddito, quindi i 100 euro obiettivamente sono una goccia nel mare. Ecco, aspettiamo una riforma strutturale rispetto al lavoro, aspettiamo da tantissimo tempo. Ecco,
ecco Manfredonia, questa riforma però per quali, diciamo, paletti deve passare?
Ma adesso non c'è ancora il testo definitivo, oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, poi dopo ci sarà sicuramente la conversione in legge, ma il tema vengono concessi questi 100 euro alle famiglie con redditi bassi, appunto sotto, mi sembra, 28.000 euro con un figlio, oppure le famiglie monoreddituali. Quindi sicuramente è un intervento che va a incidere sulle famiglie più deboli da un punto di vista proprio del reddito, però come si capisce bene 100 euro sono veramente poco, sempre meglio di nulla, ma veramente poco. Credo che sul lavoro bisognerà fare degli interventi un pochino diversi, un po' più strutturali, che riguardano l'inclusione lavorativa, no? Cioè, soprattutto per i giovani. La nostra analisi, abbiamo fatto un'analisi recentemente, l'abbiamo pubblicata, ci dice come soprattutto i giovani e soprattutto le donne giovani hanno dei redditi molto bassi. Hanno redditi molto bassi perché hanno lavori spesso discontinui o comunque a tempo determinato, e questo naturalmente perché non c'è una vera inclusione nel mondo del lavoro, soprattutto per le donne, soprattutto per i giovani e soprattutto per le famiglie che hanno figli.
Ecco, Manfredonia, bisogna cominciare però a pensare anche a una forma di lavoro che permetta di conciliare meglio con i tempi familiari. È stato abolito lo smart working, forse lo smart working andava anche in quella direzione. Lei che cosa ne pensa?
Sì, lo smart working andava in quella direzione, anche se alle volte creava il problema dell'alienazione verso il lavoro, no? Cioè, quindi anche l'alienazione rispetto a quelli che sono gli aspetti relazionali del lavoro. Ora, non è del tutto abolito, perché ci possono essere delle contrattazioni che possono permettere lo smart working in una certa misura, quindi non è più obbligatorio, ma è possibile in alcuni casi poterlo esercitare. Ma la conciliazione la si fa anche dando servizi alle famiglie, no? Cioè servizi soprattutto rispetto ai nidi, rispetto al dopo scuola per i figli, la possibilità quindi di supportare effettivamente le famiglie. Ora, l'assegno unico è stato un grande passo in avanti per le famiglie, però bisogna arrivare anche a qualcosa di più, perché se no, ecco, le persone saranno ancora oggi nella decisione lavoro o metto su famiglia. Invece non è proprio questo che deve succedere, no? Cioè deve esserci appunto la volontà di fare famiglia e anche la possibilità di realizzarsi attraverso il lavoro.
Ecco, e tra l'altro ormai si parla da molto tempo di questo quoziente familiare, ma ho davvero l'impressione che per vari motivi sia davvero difficile farlo. Purtroppo costerebbe un po' troppo. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI. Buon pomeriggio, Manfredonia.
Grazie a lei.
Allora, avete sentito, queste le priorità per dare salari più dignitosi al contempo, riuscire a conciliare i tempi lavoro e famiglia. Ma nei fatti l'Italia continua ad essere al centro di una vera emergenza che colpisce un po' tutti i paesi industrializzati, ma che in Italia è ancora più grave, gli incidenti sul lavoro, ecco. L'INAIL riporta che nei primi due mesi del 2024 c'è stato un aumento, pensate, del 7,2% degli incidenti rispetto a gennaio-febbraio del 2023. Sono stati infatti più di 92.700 gli incidenti quest'anno. Un altro dato allarmante è appunto l'aumento della mortalità. Di questi, pensate, nei primi due mesi del 2024 sono morte 119 persone sul posto di lavoro, 19 in più rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Ecco, il settore delle costruzioni si conferma a fine 2023, quello in cui sono avvenuti più infortuni mortali, seguito dai trasporti e magazzinaggio, dal manifatturiero e dal commercio. Secondo i dati Eurostat, nel 2021 in Europa, pensate, si erano verificati quasi 2.900.000 infortuni sul lavoro. Dunque l'Italia è davvero in buona compagnia, buona davvero tra virgolette. Ecco, per il presidente di AIS, Lorenzo Orso, la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un semplice aspetto tra gli altri nel contesto della responsabilità sociale delle aziende.
Il tema è comprendere anche che questo è un valore per le organizzazioni e per le aziende. Perché è un valore? Uno, perché la sicurezza fa parte della parte social, no? Quindi se noi dobbiamo occuparci dei lavoratori, del loro benessere, eccetera, dobbiamo in qualche maniera anche tutelare la loro sicurezza. Secondo, fa parte della dimensione governance. La sicurezza non è qualche cosa che io metto nelle procedure, nelle regole e poi mi disinteresso. La governance aziendale deve essere convinta che questo è un valore, è un asset dell'azienda e quindi in qualche maniera deve curarla così come cura il conto economico. Noi dobbiamo parliamo di sicurezza partecipata. Perché? Perché la sicurezza è qualcosa che non riguarda solo il datore di lavoro, ma riguarda anche il lavoratore. Da sicurezza passiva, cioè io devo in qualche maniera far sì che il dipendente, il collaboratore in qualche maniera non possa farsi mai male, dobbiamo passare a un concetto di sicurezza attiva. Le faccio un esempio per capire che cosa vuol dire.
Sì, perché poi alla fine lei dice giustamente deve essere un valore per le aziende, ma evidentemente se ci sono tutti questi incidenti un valore per tante aziende non è.
Sì, allora c'è una, secondo me, una concomitanza di aspetti, quindi molte volte io credo che sia anche un fatto di disattenzione del lavoratore e le spiego cosa voglio dire, senza voler colpevolizzare nessuno, ma stiamo facendo un ragionamento che possa essere utile a tutti. Per esempio, se noi abbiamo in Occidente una cultura della sicurezza passiva, io devo mettere il lavoratore nelle condizioni di non farsi male mai. Per esempio in Oriente, parlo del Giappone, hanno un concetto di sicurezza attiva, cioè il lavoratore deve partecipare alla sua sicurezza sul posto di lavoro. Per esempio, se creiamo un'isola robotica con un robot, noi da noi cosa dobbiamo fare? Le leggi prevedono che uno debba mettere barriere in qualche maniera in cui nessuno possa accedere, eventuali casi di proiezione di materiali, ci siano ripari, eccetera, eccetera. In Giappone cosa fanno? Tirano una riga gialla per terra e dicono al lavoratore: tu di qua non devi passare, perché questo fa parte. E quindi però c'è una partecipazione del lavoratore alla sua sicurezza, quindi questo che voglio dire. E questo cosa comporta? Comporta che è necessario fare formazione che faccia comprendere quali sono i rischi, quali sono i comportamenti da attuare sul posto di lavoro, e in qualche maniera crei consapevolezza e nello stesso tempo crei responsabilità. Quindi noi dobbiamo creare responsabilità e consapevolezza sia da parte del datore di lavoro ma anche del lavoratore.
Senta una cosa, lei che cosa ne pensa della patente a punti?
Io credo che il sistema sanzionatorio deve anche, prima che essere dall'esterno, deve essere parte della politica aziendale. Cioè io faccio delle regole e quindi se tu non vieni al lavoro o ti assenti io ti richiamo, eccetera eccetera. Alla stessa maniera, se tu non rispetti le regole di sicurezza, non sei parte attiva, non fai la formazione, anche questo deve far parte del sistema sanzionatorio aziendale. Quindi prima cosa dobbiamo, quando dicevo governance, perché non ci può essere il menefreghismo, quindi se io atto delle politiche anche di sanzione verso il lavoratore che non si impegna sulla sicurezza così come non si impegna la produzione, va vista alla stessa maniera. E ovviamente anche verso l'esterno, laddove io faccio dei controlli e vedo che ci sono delle situazioni, è chiaro che ci deve essere un sistema sanzionatorio, che poi sia la sanzione pecuniaria o appunti, insomma, i metodi, quello che conta secondo me è il concetto, insomma.
Allora, Maggio ci ricorda che sono davvero tante le vertenze aperte. Uno dei settori più in difficoltà è quello metalmeccanico siderurgico. Nell'ultimo semestre 2023 la situazione del settore è rimasta in sostanza invariata, con un aumento di 1200 lavoratori metalmeccanici coinvolti in varie crisi. Erano a questo punto 84.817 del 31 dicembre del 2023. Tra l'altro un segnale che fa il paio con i dati Istat, che registrano un calo della produzione industriale e una frenata appunto del prodotto interno lordo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Una vertenza in qualche modo simbolo è quella dell'ex Ilva. È in arrivo una nuova iniezione di liquidità da parte del governo, appunto a sostegno dello stabilimento di Taranto, per garantire, diciamo, la continuità aziendale. I sindacati però non condividono quella che viene chiamata una roadmap presentata dai commissari di Acciaierie d'Italia, che è in sostanza la nuova proprietà dell'ex Ilva, e dall'esecutivo, per provare a rilanciare quello che nei fatti è il più grosso polo siderurgico italiano, che però da anni è in rosso con i conti, e i sindacati chiedono il pieno rispetto dell'intesa sottoscritta nel 2018. Insomma, sindacati davvero molto preoccupati per come sta proseguendo purtroppo questa vertenza, che ormai dura da anni. E dunque noi abbiamo voluto sentire Ferdinando Uliano, segretario generale del sindacato FIMCISL.
Inevitabilmente non si può pensare che la si risolva tutto in un colpo. Noi stiamo cercando di garantire la sopravvivenza del più importante impianto siderurgico italiano. Per cogliere questo obiettivo bisogna indubbiamente portare a casa i 320 milioni di prestito che l'Europa ci deve autorizzare, e quindi il piano che ci è stato presentato di fatto è un piano che non risolve tutte le questioni che noi come sindacato stiamo ponendo sulla partita Ilva. Risolve la questione di garantire la restituzione di questo prestito, che è funzionale alla ripartenza degli impianti, perché di fatto con la gestione Mittal si è pregiudicato la prospettiva di ripartenza degli impianti. Si sono prodotti circa 3 milioni di tonnellate l'anno scorso, quest'anno se tutto va bene si arriva a circa 2 milioni facendo ripartire un altro impianto oltre all'alto forno 4. Quindi siamo nella fase ancora emergenziale. Dobbiamo comunque riprendere una discussione sulle prospettive industriali di sviluppo nei prossimi mesi.
In realtà un po' tutto il settore siderurgico e metalmeccanico in Italia è in crisi. È un problema di politica industriale del paese, secondo lei?
Indubbiamente abbiamo un problema di gestione della transizione verso la transizione green che sta condizionando tutto il settore siderurgico. Ci sono presi degli impegni a livello europeo, ma non si sono costruite le condizioni per renderlo sostenibile dal punto di vista sociale. E quindi abbiamo temi importanti da dover discutere sia a livello europeo che a livello italiano, che riguardano ad esempio il tema dell'energia, che è un tema che impatta negativamente sulla competitività dell'impresa, non solo per le aziende energivore del settore della siderurgia, che impatta ovviamente in maniera esponenziale, ma anche ad esempio sulla discussione che abbiamo in corso sul tavolo dell'auto, perché anche lì è emerso che il nostro paese perde competitività sulla questione ad esempio energetica. Quindi il tema della decarbonizzazione è un tema che deve essere affrontato con uno spirito di prospettive industriali e di cambiamento rispetto ai settori che noi abbiamo nel nostro paese. Diversamente rischiamo il depauperamento di un patrimonio industriale molto significativo per la concorrenza alla produzione del prodotto interno lordo del paese.
Ecco, ma questo vuol dire che mancano vere alleanze che in qualche modo possano dare anche all'Italia un ruolo di primo piano? La Stellantis oggettivamente in sostanza è francese.
C'è un tema di politiche industriali che devono essere giocate con un maggior spirito interventista da parte del governo. Mi spiego meglio, noi non chiediamo le nazionalizzazioni, chiediamo che però le imprese che nel nostro paese hanno attuato e hanno avuto anche ritorni importanti come aiuti, sostenibilità, sostegni nel passato, hanno comunque fatto le fortune grazie anche al contributo dei lavoratori italiani, abbiano livelli di responsabilità anche dentro i processi di transizione e quindi impegni precisi attraverso il quale il governo può aiutare nell'accompagnare verso la transizione queste imprese, ad esempio affrontando la questione energetica, ma dall'altro deve avere un ritorno anche da parte delle imprese in termini di investimenti e di impegni nel nostro paese.
Allora, una costante ricerca del giusto equilibrio tra vita professionale e privata, smart working e flessibilità. Noi guardiamo, diciamo, l'altra parte dell'universo, quella dei lavoratori autonomi. Infatti oggi aumentano le persone che scelgono la strada dell'autonomia lavorativa. Solo nel 2022 i freelance in Europa erano più di 27 milioni, soprattutto uomini. A guidare l'esercito di lavoratori autonomi europei è proprio l'Italia, che pensate ne conta quasi 4 milioni e mezzo. Solo il Regno Unito regge i numeri italiani, mentre la Francia e la Germania si trovano nettamente staccate. Allora, alcuni diciamo di questi lavorativi però, di questi professionisti rischiano di trovarsi in una sorta di limbo lavorativo. Dunque, quello autonomo è un universo in continua mutazione, così ci ha detto Daniel Zanda, presidente di Vivace, l'associazione dei lavoratori autonomi della CISL.
Sicuramente abbiamo un grosso tema che riguarda il tema del sostegno al reddito anche di queste figure che non sono nell'ambito della subordinazione nel momento in cui perdono la loro attività o hanno un forte calo dell'attività lavorativa. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo caso per le partite IVA. Bene, è stato fatto nella legge di bilancio con l'ISCRO, avendo ampliato i requisiti, favorendo una maggiore partecipazione dei lavoratori, deve essere ulteriormente affinata questa misura, in particolare coniugandola col tema delle politiche attive in modo più efficace, ovvero che devono essere dati strumenti ai lavoratori autonomi o comunque chi svolge l'attività autonoma anche sotto forma di collaborazione per poter accedere a misure di formazione e riqualificazione professionale finalizzata anche ad essere accompagnati dentro quelle che sono le grandi transizioni e trasformazioni.
Quello che sembra mancare però finora è un progetto più ampio di welfare a favore di tutto il mondo del lavoro autonomo e anche poche misure per conciliare di più tempi di vita e tempi di lavoro.
Un grande tema è come conciliare vita e lavoro, perché spesso si intravede il mondo del lavoro autonomo come una libertà, nella maggiore libertà nella quantificazione, impiego orario, e troppo spesso invece si tramuta nel non avere orari, ovvero lavorare sempre, lavorare in qualsiasi momento e dover far conciliare la vita lavorativa con la vita privata. Il tema del welfare è un tema centrale, ma soprattutto è centrale non solo il individuare nuove, più ampie e più generose prestazioni, ma occorre anche trovare una nuova modalità per farle corrispondere in particolare alle lavoratrici autonome, perché già oggi alcune prestazioni esistono, ma non riescono ad essere usufruite dalle lavoratrici autonome perché sono tarate su quegli standard di modalità di erogazione del lavoro dipendente. È difficile far pensare che un lavoratore autonomo, una lavoratrice autonoma, si assenti completamente o totalmente dal lavoro, anche in una situazione di malattia o di maternità o anche nell'erogazione di altri strumenti e di altri benefici da un punto di vista economico. Quindi deve essere fatto un importante lavoro riformatore per dare quella spinta, per coniugare maggiormente gli strumenti alle caratteristiche di quella tipologia lavorativa che è il lavoro autonomo.
Ecco, per chiudere, c'è un tema lavoro povero o quantomeno tariffe nel lavoro autonomo in questo momento? C'è un problema con questi aspetti?
C'è un tema che riguarda quello che può essere chiamato un compenso dignitoso, quello che può essere chiamato un tema dell'equo, anche dell'equo compenso per i lavoratori autonomi. Anche qui dobbiamo comprendere e capire meglio e più approfonditamente quando questo corrisponde a un basso numero di ore di attività, a un basso livello, come dire, da un punto di vista quantitativo di quello che è l'apporto professionale, quanto invece questo è un elemento qualitativo, cioè se le professioni che vengono svolte in forma autonoma diventano sempre di più forme di attività, forme professionali di competenze elevate o comunque medio-alte, oppure se oggi il lavoro autonomo si livella verso un basso, verso il finto lavoro dipendente.
Il finto lavoro dipendente, così ci ha detto Zanda. Allora, io mi fermo qua, vi ricordo che abbiamo parlato di maggio, mese del lavoro, e davvero servono garanzie per tutti, più garanzie per tutti, per un lavoro più dignitoso, che abbia un salario migliore e che magari faccia conciliare meglio i tempi lavoro-famiglia. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci, ma anche da Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico in regia. Buon pomeriggio.
A Palermo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Vestiti in fretta e andiamo a cena. Ehi, visto che hai perso già 2 ore con lo specchio, ma è stato un colpo di fortuna vederti me.
Le mie scarpe, lo sai che sto impazzendo e ti viene da ridere. Se c'è una cosa che sai fare bene è vedermi per chi sono.
Tanta voglia di uscire, io di ricaricare le pile, lo sai che...